Problema decennale, ma ritornato di assoluta attualità, quello della bioedilizia, ovvero dell'importanza che dovrebbero, ma non sempre hanno, avere i materiali di costruzione degli edifici, la loro pelle, insomma, il loro rivestimento, mattoni, legno, calcestruzzo, ma anche il vetro. Oggi come oggi il vetro è usatissimo, specialmente per i grattacieli. Non so, pensiamo alla vicina Milano, quelli nuovissimi, enormi, per lo più sono fatti di vetro, però il vetro pone problemi di consumo energetico. Per esempio, pensate che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha stimato che circa il 40% delle emissioni globali di anidride carbonica proviene dalla costruzione, il riscaldamento, il raffreddamento e la demolizione di edifici. E il vetro, più in particolare, così tanto alla moda, in un certo senso adesso viene messo al bando, perché vi avevo dato la notizia 3-4 giorni fa di questo gruppo autorevole di architetti e ingegneri inglesi che d'ora in avanti si batterà affinché i grattacieli di vetro siano banditi perché troppo difficili e costosi da raffreddare. Dunque, come si pone l'architetto oggi? Qual è la sfida di chi costruisce per conciliare le urgenze, le dinamiche ecologiche con l'immagine dei grattacieli che tanto hanno influito sulle skyline, sul paesaggio di molte grandi città? Tiziana Conte ha rivolto questa domanda a Carlo Nozza. Lui è un architetto laureato al Politecnico di Milano. Dal 2012 insegna all'Accademia di Architettura di Mendrisio, dove è titolare del corso di Master Materiali e Sistemi Costruttivi Avanzati, insomma tema anche del suo recente dottorato. Carlo Nozza affianca all'attività accademica quella di architetto privato, lavora a Bergamo, e con il suo studio sta collaborando con il noto architetto archistar portoghese Eduardo Souto de Muro, che nel 2011 ha ricevuto il premio Pritzker, insomma l'Oscar dell'architettura, e ha un importante progetto a Milano per la costruzione di un grattacielo, guarda caso, in vetro. Ascoltiamo l'inizio dell'intervista.
Dal mio punto di vista, e ben venga aprire il dibattito, ben venga portare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del, per esempio, del materiale del vetro e in generale il tema del materiale nella costruzione dell'architettura. Sta di fatto però che per noi specialisti non c'è così tanto allarmismo, o quantomeno ci stiamo attrezzando con tutta una serie di strumenti per capire sempre meglio i materiali e capire sempre meglio la loro sostenibilità ambientale. Ho letto anch'io l'articolo su Guardian di sabato scorso e cita le difficoltà che il materiale del vetro presenta nella costruzione da un punto di vista dell'apporto passivo di calore, ossia il calore attraversa il vetro e quindi è necessario spesso e volentieri una forte climatizzazione degli edifici, in particolare gli edifici alti, quindi grattacieli. Questo può risultare poco sostenibile, ma non necessariamente è solo poco sostenibile. Ci sono tutta una serie di attività che noi possiamo fare, soprattutto in fase di progetto. Ecco, ho detto che soprattutto nell'architettura contemporanea è la fase della progettazione quella che fa la vera differenza sulla sostenibilità o meno di un edificio realizzato. Oppure, come ci stiamo occupando anche in accademia in varie situazioni, in accademia di Mendrisio, la riqualificazione di edifici esistenti può passare attraverso degli studi molto attenti anche sulle dinamiche di riqualificazione energetica, ossia la possibilità di studiare un edificio esattamente andando ad analizzare ciascun materiale col quale è realizzato, ciascuna tecnologia con la quale è stato impiegato all'interno di quell'edificio e valutare caso a caso quali sono le migliorie che si possono adottare pur mantenendo l'originalità dei materiali. Per noi è estremamente importante, da un punto di vista anche di pensiero architettonico, il valore del materiale, e quindi tutti i materiali sono estremamente preziosi. Il vetro resta un materiale assolutamente prezioso in architettura, per il principale fatto ovviamente della trasparenza e di conseguenza tutto il tema di comfort interno, esterno e atmosfera che può restituire questo materiale. Quindi evidentemente per la progettazione è indispensabile mantenere l'uso del vetro. La domanda fondamentale è come, ed effettivamente abbiamo tanti scenari. Lo scenario nel nuovo, che sostanzialmente si dota oggi il progetto di strumenti molto sofisticati, in particolare strumenti legati alle certificazioni energetiche, quindi si tratta di analisi energetiche dinamiche, ad esempio, oppure progettazione all'interno di metodologie che vengono denominate BIM, Building Information Modeling, ossia la possibilità di modellare un edificio sempre in fase di progettazione, e questo modello ci permette attraverso dei software di farne anche un'analisi proprio energetica e quindi di comportamento nel tempo da un punto di vista dei consumi. E questo tipo di strumenti ci permette di valutare la presenza di un materiale, di tutti i singoli materiali all'interno dell'edificio, di progettazione nuovo oppure di riconversione di un edificio esistente, e di conseguenza adottare o individuare o proporre le soluzioni migliori. Questa è un po', come dire, la filosofia che oggi, negli ultimissimi anni, si sta proponendo e sta ottenendo ottimi risultati. Alcuni dei quali, appunto, stiamo sviluppando per questo edificio in progettazione a Milano, e altri stiamo sviluppando, per esempio, per la riqualificazione energetica di Villa Argentina a Mendrisio, che sto seguendo con la direzione, sotto la direzione scientifica del professor Franti Grassi.
Ricordiamo che lei si sta occupando come architetto locale di un progetto molto importante, che per il momento è ancora un progetto a Milano, City Life, esatto, con l'architetto Edoardo Souto de Mora, esatto, e che questo sarà proprio un edificio, un grattacielo pensato in vetro.
Esatto.
Allora, ritorniamo anche sulla rappresentazione dei grattacieli. Nella storia dell'architettura sappiamo bene che i grattacieli nascono in pietra per poi trasformarsi via via anche sempre di più in vetro, e sono, sì, delle rappresentazioni anche del cliente, spesso dei clienti, certo, che hanno un potere economico. Come, certo, rapportarsi dunque l'architetto con il cliente, il committente?
Il committente è indispensabile per la buona riuscita di un progetto di architettura. Il committente, così come il professionista, il tecnico, devono essere informati, devono essere preparati, devono essere messi in condizione di valutare quali sono costi e benefici di un'operazione e quali sono, da un punto di vista più generale, la sostenibilità degli interventi. Ecco, ci teniamo molto a diffondere e a rafforzare l'idea di una sostenibilità complessiva di un intervento di architettura, vuoi nel nuovo, vuoi nella riqualificazione dell'esistente, che vuol dire non prendere semplicemente in considerazione la sostenibilità di un materiale in sé, quindi un piccolissimo frammento all'interno di un processo molto complesso, ma in realtà oggi quello che è interessante è il life cycle assessment di tutte le varie fasi di una progettazione e di una costruzione. Oggi siamo portati a, quando si parla di grossi interventi di grande scala, di grande qualità, che servono proprio come promotori poi delle idee per poi lo spread nell'opinione pubblica, questi edifici, diciamo, simbolo, modello, tra virgolette, servono proprio per testare questi strumenti. Allora, oggi noi siamo in grado di valutare la sostenibilità ambientale di ciascun materiale che noi andiamo a impiegare, non solo nel materiale in sé, ma anche in tutta la storia del materiale, quindi la filiera della produzione di quel materiale, e soprattutto quale sarà la ricaduta ambientale dell'edificio una volta costruito. Allora, se noi parliamo di una grande metropoli, nel caso concreto questo dibattito è stato aperto inizialmente dal sindaco di New York,
esattamente,
riguardo i grattacieli, e poi ovviamente è stato,
ricordiamolo, il De Blasio ha dichiarato che vieterà gli edifici interamente in vetro, questo è il suo obiettivo.
Esatto, però ecco, questo è uno slogan che, come dire, da un punto di vista di efficacia è comprensibile, c'è una posizione e un'azione politica e questo a noi va bene, ma va declinato molto bene l'argomento, nel senso che l'uso del vetro in sé non è dannoso all'ambiente, l'uso del vetro va compreso, il materiale, tutti i materiali vanno compresi. Il vetro ha una sua natura ed ha delle sue caratteristiche tecniche molto particolari e di conseguenza dei risultati architettonici molto specifici. Quindi non si tratta di proibire il vetro, si tratta di capire quali sono le condizioni nel quale il vetro comunque mantiene e restituisce la miglior soluzione possibile a determinate richieste del progetto. Per questo motivo anche il committente va formato, va informato e va in qualche maniera condiviso con lui la reale necessità e il risultato che si promette per l'utilizzo del vetro in determinate situazioni. Continuerà a esistere il vetro in architettura, questo è fuori di dubbio. Evidentemente è molto diverso, per scendere leggermente nel tecnico, utilizzare il vetro in un orientamento a sud piuttosto che a nord, piuttosto che in un clima temperato, piuttosto che umido, piuttosto che molto soleggiato, poco soleggiato.
L'architetto Carlo Nozza, la Salunga, intervistato da Tiziana Conte. E riprendiamo le fila del discorso. Dunque, il vetro come bel materiale, pensiamo ai grattacieli delle nostre città o delle città megalopoli vicine, Milano in primis. Vetro però anche scomodo da bandire, richiede troppa energia, per esempio, per raffreddare gli immobili. Continuiamo dunque l'intervista di Tiziana Conte a Carlo Nozza.
Il problema maggiore adesso non è tanto scaldare, ma raffreddare. Le città non sembrano impreparate a questi episodi di canicole e calore molto forte. Quindi, domanda, come possiamo evitare che le temperature esterne penetrino nelle nostre facciate? Sono spesso edifici, soprattutto quelli costruiti negli anni 60 e 70, che hanno delle difficoltà in questo senso, ma forse anche gli edifici nuovi dovrebbero ripensarsi in questo senso?
Sicuramente lo stiamo facendo sia sul nuovo sia sull'esistente. Ci sono numerose ricerche in corso che si occupano del trattamento della superficie vetrata. Oggi siamo in grado di apporre dei filtri, si chiamano esattamente così, dei filtri sulla superficie del vetro, che sono in grado di selezionare le frequenze luminose che possono o non possono attraversare la superficie vetrata. Questo tipo di trattamenti sono ancora sperimentali, ma in parte già disponibili nel mercato, e per esempio sono un contributo molto importante a mantenere una certa trasparenza della superficie, ma al contempo ridurre per esempio il cosiddetto apporto passivo del sole, dell'incidenza del sole sulla superficie vetrata. Quindi questo è un atteggiamento. Evidentemente questo è un contributo relativo, oserei dire quasi minimo. Quello che fa da padrone evidentemente è l'impiego degli impianti, quindi ancora una volta il dibattito si è aperto intorno al consumo energetico degli impianti di raffrescamento, quindi dell'aria condizionata, però noi ancora una volta per gli impianti possiamo adottare molte strategie estremamente sostenibili, perché prima di tutto il tipo di energia che viene impiegata per alimentare questi impianti può derivare da fonti rinnovabili e comunque da fonti sostenibili, e questo oggi è sempre più diffuso. Poi ovviamente possiamo migliorare e rendere sempre più efficienti le superfici dei vetri, ad esempio nel caso di edifici esistenti la sostituzione magari semplicemente di piccolissime parti dell'edificio esistente, quindi non l'integrale rifacimento, quindi snaturare in qualche maniera il pensiero del progettista iniziale e il risultato architettonico presente, ma al contrario fare dei minimi interventi molto precisi permette di migliorare di molto il comportamento energetico, abbattere il consumo energetico e migliorare in maniera significativa le condizioni di comfort, che poi sono il risultato finale che più interessa a tutti, perché alla fine l'utente giustamente si preoccupa del comfort, che non è solo fisico, non è solo caldo-freddo, ma è anche la percezione dell'edificio, del paesaggio circostante e la relazione che questo edificio ha con il contesto. Quindi il risultato dell'architettura è complesso e deve essere salvaguardato in tutte le sue forme. Nulla di questi aspetti è contraddittorio col rispetto dell'ambiente, non è accettabile che ci sia questa contraddizione. C'è
quindi
molto lavoro da fare.
Certo, un edificio meglio isolato costa molto di più, ma permette anche di economizzare poi sulla lunga percorrenza,
allora,
anche tutti
anche
questi costi.
In parte sfatare questa cosa dei costi, nel senso che ancora una volta, se soprattutto nel nuovo in questo caso, tematiche della sostenibilità e quindi della riduzione dei consumi energetici viene subito affrontata in maniera tecnico-scientifica, quindi non amatoriale, all'interno della progettazione, allora scopriremo che le soluzioni sono simili, evidentemente ci possono essere delle differenze di costi, ma non così importanti. Per esempio, materiali molto sofisticati provenienti dall'aeronautica o addirittura aeronautica spaziale, come determinati isolamenti che oggi si usano comunemente nel mercato della costruzione, se una volta erano proibitivi, questo materiale è stato realizzato il patent per la NASA, in realtà oggi è un materiale che possiamo utilizzare tranquillamente in edilizia con dei costi assolutamente ragionevoli, soprattutto per edifici di una certa importanza. Quindi non è tanto un problema che in automatico ci siano dei costi spaventosi da affrontare, è un problema principalmente di cultura del progetto, cultura della costruzione e di conseguenza di qualità delle proposte che si fanno.
Ed era proprio l'intervistato Carlo Nozza, l'architetto esperto di materiali di costruzione, intervistato da Tiziana Conte. È interessante questo fenomeno, l'uso del vetro alla grande, una grande moda, e adesso però viene seriamente messo in discussione.